Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città e benvenuto a Romolo Augusto Staccioli che anche oggi ci racconta un pezzo di storia dell'antica Roma. Benvenuto Romolo.
Salute.
In questa puntata parliamo del tempo, della misura del tempo nell'antica Roma. Da dove iniziamo? Quando hanno cominciato a contare le ore i romani e come? Da dove vogliamo partire?
Vogliamo partire, sì, da praticamente contare le ore significa avere a disposizione un orologio, perché tanto questo significa orologio, conta ore praticamente. Beh, diciamo che il primo orologio che si è fatto vedere a Roma, il primo in assoluto, è stato all'inizio delle guerre puniche, ed è carino dire così perché quando uno dice
è un
le
modo
guerre
di
puniche,
dire
no,
dice,
chissà quando
risale le guerre puniche, proprio le guerre così.
È proprio così, proprio all'inizio delle guerre puniche, che significa 263 avanti Cristo, quando nel comizio, cioè praticamente nel foro, accanto al foro, dove c'è oggi più o meno l'arco di Settimio Severo, chi conosce Roma antica sa dove collocarlo. Bene, lì fu sistemato un orologio, diciamo una meridiana, perché questo era un orologio solare, solarium, come veniva chiamato, che in verità fu accolto con molto scetticismo dai romani, i quali non credevano che potesse
segnare le ore,
indicare le ore. Ma questi scettici ebbero pure ragione, perché l'orologio non funzionò. Non funzionò.
Forse era posizionato male.
No, perché era stato portato a Roma come bottino di guerra da Catania. Catania è una città greca che quindi era molto più avanti nell'applicazione delle scienze, dei ritrovati, eccetera. E comunque, insomma, portato da Catania come bottino di guerra, dicevo, dal console Marco Valerio Messalla, e non funzionò perché ovviamente, diciamo, era tarato, no, per una latitudine che non era quella di Roma. La meridiana, dico, è regolata col sole, certo. E il sole non è uguale dappertutto, no? Non fa gli stessi effetti, diciamo. Sicché, insomma, non funzionò, perché ovviamente si trattava di un'altra latitudine. E mentre i più ostinati seguivano ciecamente questo orologio, seguivano ciecamente questo orologio nonostante che non ci fosse più nessun rapporto con la realtà, beh, in più la massa naturalmente continuò a regolarsi col sole come aveva sempre fatto, con una divisione della giornata piuttosto approssimativa. In sostanza si trattava, no, di dividere la giornata sulla base di due momenti facilmente riconoscibili, che sono l'alba e il tramonto. Su quelli non si discute, si fa presto ad accorgersene. O facilmente riconoscibili, ma variabili, come sappiamo, perché anche lì, a seconda dei giorni e delle stagioni, insomma, l'alba e il tramonto variano. Comunque, su questi due momenti ci si basava, e su un momento intermedio, no? Costante, questo, che però non era facilmente controllabile, ed era il mezzogiorno. Ora, per facilitare il riconoscimento, diciamo, del mezzogiorno, almeno
le ombre.
Beh, sì, no, ma dico, a parte questo, c'era una specie, una sorta di antenato del cannone di mezzogiorno. Noi ce l'abbiamo ancora, forse nessuno se ne accorge, molti nemmeno lo sanno, ma ancora ogni giorno a mezzogiorno continua a sparare il cannone al Gianicolo sotto il monumento a Garibaldi. Beh, loro avevano una cosa del genere.
Qualcosa che
indicava il mezzogiorno.
E che cos'era?
Ed era questo il compito principale di un addetto dei consoli, faceva parte, insomma, dell'ufficio dei consoli, il quale quando si approssimava appunto quella che era l'ora del mezzogiorno, esperto come era,
sì, naturalmente,
naturalmente quando c'era il sole, perché è chiaro che quando era nuvolo questo non funzionava, che cosa faceva? Si metteva in piedi con le spalle alla curia del Senato, no? Spalle alla curia, siamo sempre lì, in quella zona dell'Arco di Settimio Severo oggi, spalle alla curia, e traguardava davanti a sé lo spazio, il breve spazio che c'era fra due monumenti, chiamiamoli così, cioè i rostri, che era la tribuna degli oratori dove parlavano i magistrati, arringavano il popolo, eccetera, e un altro edificio che era il cosiddetto la grecostasis, cioè diciamo la tribuna degli ambasciatori, ecco, dove venivano ricevuti e dove parlavano gli ambasciatori. Quando il sole passava, no, fra questi due edifici, si collocava, diciamo, proprio in corrispondenza del breve intervallo che c'era fra questi due edifici, allora era mezzogiorno. E che faceva questo incaricato dei consoli? Lo diceva a voce alta:
è mezzogiorno! E arrivava per tutta Roma.
No, arrivava solo a quelli che stavano intorno. Ma noi consideriamo che nei tempi più antichi la vita della città, che naturalmente era molto più circoscritta di quella di oggi, la città, voglio dire, la vita più o meno andava avanti lo stesso. Dicevo, la gente viveva, soprattutto i capifamiglia, no? Gli uomini di famiglia, che erano quelli che davano un po' il là a tutte le iniziative, le attività, eccetera, beh, insomma, vivevano nel foro, ed era era quotidiano l'andare al foro a partire da una certa ora, diciamo più o meno dalle 10:30 alle 11:00, era un'abitudine quotidiana, e quindi è chiaro che a mezzogiorno stavano più o meno tutti da quelle parti. Bene, questo allora era in modo. La giornata, come dicevo, sulla base dell'alba, del tramonto e del mezzogiorno, così risultava divisa in due parti, no? E c'era una parte la mattina e una parte il pomeriggio, il resto era notte.
Quindi di notte non se ne parlava.
Beh, di notte si dormiva, però
non
c'erano annunci, non c'era il popolo della notte, allora, anzi, bisogna dire che gli antichi andavano a dormire appena poco dopo il tramonto e poi si alzavano all'alba, naturalmente. Questo perché non avevano la luce elettrica o comunque una luce artificiale, se non quella.
Quindi si addormentavano e si svegliavano
lanterne,
in modo naturale.
Certo, seguivano la natura. Dicevo allora che in un secondo tempo queste due parti della giornata furono ulteriormente divise, sicché la giornata risultava divisa in quattro parti: la mattina, l'antimeriggio, no? Antimeridiem, e il pomeriggio, de meridiem, e poi la sera. Quindi già era più facile, diciamo, regolarsi su questa ripartizione. Anche la notte era divisa in quattro parti. Come dicevo, la maggior parte della gente la notte dormiva, però comunque anche la notte veniva divisa in quattro parti che si chiamavano vigilie, veglie, che erano così ispirate a quelle delle sentinelle, in sostanza, quando c'era l'accampamento militare. E c'era quindi la prima, la seconda, la terza e la quarta vigilia.
Ma su che si basavano?
Si basavano su una...
Quando si davano un appuntamento, non è che dicevano ci vediamo alle 11:15.
Appunto, l'appuntamento era convenzionale, si dicevano
più o meno...
vediamoci di mattina.
Ecco,
la mattina era fra l'alba e la metà mattinata. E poi ci vediamo... Sì, certo, era un po' vago. Però vivo alla faccia, insomma. No?
Certo.
Quando fu portato l'orologio da Siracusa, allora furono introdotte le ore, perché ovviamente, no, la meridiana, ancora oggi quando facciamo una meridiana...
Quindi quando tu parli di orologio intendi la meridiana?
Sì, sì, sempre, almeno fino a questo momento è la meridiana.
E questa era giusta, era corretta?
Furono divise in ore, furono introdotte le ore, cioè insomma... le 12 frazioni del giorno, perché furono 12 naturalmente, e l'orologio appunto era così chiamato proprio come conta ore. Naturalmente le ore erano sempre diverse, di giorno in giorno cambiavano, perché le ore sono più lunghe
perché
in estate,
cambiano.
Più lunghe in estate,
certo.
E più brevi in inverno, e si è calcolato che andavano le ore da un minimo di 45 minuti al solstizio d'inverno, cioè il 22 dicembre, a un massimo di 75 minuti, quindi un'ora e mezza, in estate, al solstizio d'estate che è il 21 giugno. Soltanto due volte l'anno, l'ora era di 60 minuti, come oggi per noi, ed era naturalmente quando cadevano gli equinozi. Una volta il 21 marzo, una volta il 23 settembre. Ma torniamo agli orologi. Il primo vero orologio per Roma, che funzionò quindi non come quello di Catania, il primo orologio a Roma fu costruito e sistemato in pubblico circa un secolo dopo quello di Catania, nel 164. Il console Quinto Marcio Filippo ne fece fare uno appositamente per Roma, studiato per Roma, e lo fece collocare anche questo nel foro presso i rostri. Questo 164, naturalmente siamo sempre nell'ambito delle meridiane, quindi di orologi che funzionano col sole. Quando non c'era il sole, insomma, a Roma noi sappiamo che il sole c'è quasi sempre, anche quando piove certe volte c'è uno squarcio di sole. Comunque, nel 159, cioè qualche anno dopo, pochi anni dopo, fu realizzato anche un orologio ad acqua, quale funziona naturalmente.
Come funzionava?
Anche senza sole. Funzionava come funziona ancora oggi, gli orologi d'acqua, quel meccanismo che regola appunto il passaggio dell'acqua e quindi la segnatura delle ore. Orologio questo ad acqua che fu chiamato clepsidra alla greca, perché sono tutte cose che vengono dalla Grecia queste naturalmente, o dal mondo ellenistico. Clepsidra, che significa letteralmente ruba acqua. Clep, no? Il cleptomane, ruba acqua. Intanto si era diffuso l'uso degli orologi anche in privato, cioè insomma molti si facevano la meridiana sulla parete di casa, soprattutto i signori che avevano le grandi case con l'atrio, il peristilio e quindi abbondanza di possibilità. Nonostante la diffusione degli orologi, c'erano molti che continuavano ad essere contrari e erano anche critici, anzi diciamo pure
contrari alla meridiana,
contrari
all'orologio, a segnare le ore,
all'orologio, certo, in generale. Noi abbiamo un gustoso passo di Plauto, siamo nei primi decenni del secondo secolo avanti Cristo, il quale si scagliava addirittura contro gli orologi con una autentica invettiva, vale la pena di leggerla. Dice Plauto: «Vada al diavolo l'uomo che ha insegnato per primo a fare il conto delle ore e che ha portato qui la meridiana», altro che, no, progressi, eccetera. «La giornata è ora divisa in pezzetti. Quando ero giovane io, l'orologio per me era lo stomaco più giusto e preciso di queste meridiane. Esso, lo stomaco, in qualunque luogo mi trovassi, sole o pioggia, giorno o notte, in qualunque luogo mi trovassi, quando era ora di mangiare, m'avvertiva che dovevo saziarlo».
Quindi segnava l'ora del pranzo e l'ora della cena.
Mentre adesso non si mangia se non lo permette l'orologio.
Dice,
ma come mangi? Già mangi, mica sono le 11 ancora, mica mezzogiorno. Allora, Roma, dice, conclude Plauto, ormai è tutta piena di meridiane. Questo è interessante perché significa che veramente si era diffuso, no, l'uso dell'orologio. Roma ormai è tutta piena di meridiane ed è per questo che si vede per la strada gente dimagrita ed esausta per la fame. Perché per mangiare
aspettano l'orario giusto.
È carina, questi sono gli squarci di vita quotidiana che sono. Vogliamo dire anche di un grande orologio, un orologio monumentale, pubblico sempre, che fu costruito al tempo di Augusto, tant'è che fu chiamato Solarium Augusti, cioè la meridiana di Augusto. E fu realizzato nel 10 avanti Cristo, quindi poco più di 2000 anni fa, 2000 e rotti anni fa, fu realizzato in Campo Marzio, nel Campo Marzio. Una meridiana però orizzontale, che era disegnata con liste di bronzo, no, con listelli di bronzo, inseriti nella pavimentazione di un'area, un quadrante vero e proprio, che era di travertino. e quindi una pavimentazione. Si è calcolato che più o meno questo quadrante doveva misurare 60 metri per 160, quindi una piazza praticamente.
Enorme, sì.
Enorme. Questo orologio fu fatto fare da Agrippa, se ne occupò Agrippa, l'amico, il consigliere, il genero di Augusto, e si trovava dove oggi c'è, più o meno dove oggi c'è Piazza del Parlamento. Non di Montecitorio, quella che sta al di là del palazzo, quindi Piazza del Parlamento. E fu fatto questo orologio con la partecipazione di astronomi e matematici che furono chiamati apposta da Alessandria d'Egitto, che era la città all'avanguardia in queste
affinché
cose.
Affinché potesse essere più preciso
perché fosse
possibile.
Il più preciso possibile, naturalmente studiando la situazione e il luogo, per non fare qualche cosa come era successo con l'orologio di Catania. Dunque questi studiosi che vennero dall'Egitto, ad Alessandria, così come dall'Egitto fu fatto venire apposta, fu portato apposta a Roma un obelisco che è fra l'altro il secondo obelisco portato a Roma, fra i tanti fu il secondo portato a Roma, un obelisco nemmeno tanto antico se consideriamo.
Ma che fungeva da meridiana?
Certo, un obelisco nemmeno tanto antico, dicevo, perché era di San Medico II, un faraone degli inizi del VI secolo avanti Cristo, ce ne sono di molto più antichi a Roma naturalmente. Allora dicevo, questo obelisco che giustamente faceva da meridiana, con la sua ombra, fungeva da gnomone, come si dice, il termine tecnico per indicare l'asta che indica con la sua ombra. Fra l'altro su questo quadrante non erano segnate soltanto le ore, ma anche i giorni, i mesi, le stagioni, era una cosa veramente di grande complessità e che riusciva a soddisfare diverse esigenze. Purtroppo anche questo funzionò a dovere soltanto per una trentina d'anni e a un certo punto dovette succedere qualcosa che lo mise, diciamo,
fuori uso.
Fuori uso praticamente. Non sappiamo esattamente, almeno fino a un restauro che poi fu fatto, non sappiamo esattamente per quale motivo. Allora si è pensato o a un cedimento del terreno, dato che quella è una zona alluvionale, il Campo Marzio.
Certo, quindi cambiando l'inclinazione del terreno ha cambiato tutto.
Si sposta. Oppure un terremoto, ce ne furono a Roma, lo sappiamo, anche nell'antichità, più o meno forti. Potrebbe essere stata anche un'inondazione, il Campo Marzio era soggetto alle inondazioni, quindi l'acqua, no, del fiume che poteva provocare anche lì cedimenti del terreno, eccetera, non lo sappiamo. Certamente però l'orologio di Augusto fu ripristinato nell'anno 80, siamo sempre nella nostra era naturalmente, anno 80, dopo il grande incendio che devastò tutto il Campo Marzio. Allora si prese con il restauro, la ricostruzione degli edifici del Campo Marzio, si approfittò anche per risistemare questo orologio.
Ma c'è da qualche parte una meridiana oggi?
No, una meridiana antica?
Sì.
No, ma ci sono i resti di questa.
Questa proprio.
E chissà quanto c'è ancora sottoterra, no? Sotto le pavimentazioni delle piazze e delle case che sono l'intorno. Quello che ne rimane, è stato trovato qualcosa anche abbastanza interessante e sufficiente comunque per darci, intanto per localizzare l'orologio, ma anche poi per darci delle informazioni, come dicevo, a proposito delle indicazioni che questo orologio dava oltre a quella delle ore. Ci sono pochi resti che sono anche visibili lì in via di Campo Marzio, fra la chiesa di San Lorenzo in Lucina, via di Campo Marzio, eccetera, che ci danno appunto, che ci documentano la presenza di questo orologio. Ma c'è ancora l'obelisco poi, c'è ancora lo gnomone, c'è ancora l'obelisco che era al centro del quadrante, il quale però non sta più dove era originariamente e dove fu ritrovato, caduto a pezzi, fu ritrovato nel 1748. Proprio lì, proprio ai margini di Piazza del Parlamento, c'è una lapide su una facciata di una casa che ricorda il ritrovamento.
E dove si trova ora?
Sull'altro lato della Piazza del Parlamento rispetto al palazzo, no, del Parlamento. E dove si trova ora questo obelisco che fu rialzato nel 1792, quindi una cinquantina d'anni dopo il ritrovamento, per volere del Papa Pio VI. Si trova a Montecitorio. Oggi sta al centro
l'obelisco
della piazza di Montecitorio, è l'obelisco di Montecitorio che sta di fronte appunto al palazzo della Camera. Fra l'altro questo edificio Questo obelisco fu, al momento della sistemazione, fu riutilizzato anche proprio come meridiana, nel senso che il raggio di sole che passava attraverso il foro praticato nel globo moderno dell'epoca, che fu sovrapposto alla cima, alla punta del...
Indicava
del,
cosa?
Indicava, battendo, no? andando a incidere no? sul pavimento, dove era tracciata tutta una serie di indicazioni, praticamente era anche questo un modo per indicare l'ora. Questa lista con le indicazioni è stata ricostruita non molti anni fa, proprio parte praticamente dalla porta, dalla grande porta monumentale del palazzo di Montecitorio della Camera, e va giù appunto in direzione dell'obelisco, che oggi funzioni ancora. Il foro c'è, si vede, basta andare lì e traguardare, si vede benissimo il foro nella palla dell'obelisco, che è passante, no? Va da parte a parte. Che il raggio di sole passando lì indichi veramente questo non lo so, se sono riusciti a rimetterlo in funzione. A proposito di raggio di sole, non molti sanno che al Pantheon, quando è mezzogiorno, no? Il sole batte, c'è un raggio di sole che batte proprio in corrispondenza del portone,
certo,
del grande portone,
sì,
d'ingresso,
sì, sì.
Ovviamente a mezzogiorno, quando c'è l'ora solare, quando c'è l'ora legale, bisogna aspettare l'una. Ecco, questa è anche
una curiosità.
In fondo è un orologio pure quello. Se l'avessero avuto già, cioè, gli antichi, quando traguardavano fra quei due monumenti, facevano quello, vedevano dove andava a finire, no? Il raggio del sole, dove passava il sole. Bene, un'ultima curiosità la possiamo dire,
sì,
e cioè
un
che
minuto.
Esistevano anche nella piena età imperiale, esistevano anche dei piccoli orologi, sempre orologi solari, che oggi diremmo tascabili, se gli antichi avessero avuto le tasche, che non hanno mai avuto, non hanno avuto borse, bisacce, cose del genere, ma comunque per dire molto piccoli, che erano dei dischetti di bronzo con un'asticella inserita, che era normalmente tenuta in orizzontale, ma che poteva essere sollevata.
Una sorta di meridianina.
Cioè, erano meridianine. Veniva sollevata questa asticella e poi, orientandola col sole, si vedeva l'ombra che faceva. Insomma, cose molto, molto approssimative, però insomma adeguate a quello che era, a quelle che erano le esigenze degli antichi, che non erano così inguagliati come noi a proposito degli
tempo.
Orari. Concludiamo dunque che a Roma l'ora è stata sempre, diciamo, approssimativa, anche se...
Per molti lo è anche oggi,
la vita
nonostante
intensa,
gli orologi...
Certo, per certi versi era una vita affannosa e pressante come la nostra, è rimasta un po' nella... almeno nella, così, tra i difetti che si attribuiscono ai romani, no, quella della mancanza
di puntualità.
Della puntualità. È una cosa questa che fa di me un non romano, è l'unico forse caratteristica.
Perché tu sei puntuale.
Perché io sono puntuale, ma sono pure romano. Quindi. Allora, no, non è vero. Però probabilmente anche questo risale all'antichità.
E facciamo sì che questo rimanga lì. E volevo solo dirti, Romolo, tu hai citato Plauto,
sì,
da questo libro che è tuo
questo,
e che si intitola?
Questo è un mio libro che però non si trova in commercio, perché è fatto per i soci dell'Archeoclub.
Di cui tu sei presidente,
di cui
ricordiamo.
Sono presidente dell'Archeoclub di Roma, è intitolato Vivere a Roma 2000 anni fa. Rivolgendosi all'Archeoclub si può avere, naturalmente.
Va bene, se ci sono degli ascoltatori interessati possono chiamare o mandare un'email,
sì,
qui a 105 e noi ti faremo sapere. Romolo, grazie per essere stato con noi. Si conclude qui quindi la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.